Buonasera a tutte, buon Tu Bishvat a tutte noi. Parleremo ovviamente fra poco di Tu Bishvat, ma prima, Tadir Kodem, come dicevo, ricordiamo la parasha di Itrò, dove Itrò, appunto, suocero di Mosè, viene a conoscenza di questi grandiosi eventi. Toccheremo anche questo punto molto interessante, perché non sarà l'unico a venire a conoscenza di questi grandiosi eventi, però lui sì che interiorizza. E eventi che hanno accompagnato ovviamente l'esodo di Am Israel, e con la figlia Zipora e i due figli, dunque Gershom e Eliezer, decide di raggiungere Moshe Rabbeinu, rallegrarsi con lui per tutti questi prodigi, tutti questi miracoli, e di cui appunto il popolo ebraico è stato protagonista. E appunto, una volta riconosciuta la grandezza e la potenza di Hashem, Itrò parte con l'iter della conversione, dunque accetta in primis Hashem come unico Dio, poi la Brit Milah, poi il Mikve, bagno rituale, e insieme a Moshe, Aaron e altri giusti esponenti del popolo, Itrò offre sacrifici ad Hashem per appunto completare la conversione e festeggiare dunque questa redenzione sua personale e di tutto il popolo di Israele. Poi abbiamo l'episodio dove Itrò vede che il genero, che era il giudice supremo, è sopraffatto da questo onere del compito di trattare le cause di un intero popolo, dunque gli suggerisce di nominare dei magistrati minori, preposti su migliaia, centinaia e decine, e questi magistrati dovranno presentare delle caratteristiche morali esemplari, come abbiamo visto, no, questa settimana nei Rashi. Dunque Mosè acconsente, mette in pratica il consiglio con grande umiltà, perché questo diciamo era, non dimentichiamo che Mosè Rabbeinu era la guida del popolo, il re, eppure accetta il consiglio e troppo si congeda e torna alla sua terra per a sua volta convertire i suoi familiari. Am Israel arriva presso Monte Sinai e Hashem comunica a Mosè tutte le modalità appunto di questo evento, come deve prepararsi, lavarsi i vestiti, allontanarsi dagli uomini, dalle proprie mogli 3 giorni prima, come abbiamo visto stamattina, e questo evento tanto atteso ha luogo accompagnato da tuoni, lampi, e che ovviamente suscitano questo timore reverenziale. E anche il Monte Sinai stesso è roventato, emana fumo in virtù di questa presenza divina, di questa Shekhinah. Hashem proclama i primi due comandamenti direttamente, poi dopo tramite gli altri otto, tramite Moshe, che
Grazie.
rivalutizzano tutte le 613 mitzvot. E la parasha si conclude con l'emanazione di queste ulteriori leggi, fra le quali l'ultimo, il precetto, la mitzvah di costruire un altare di bronzo senza gradini, questo per rispetto del pudore, e senza attrezzi di metallo, perché col metallo si usa appunto costruire le armi, e dunque, che sono l'opposto della vita, e dunque non si addicono a un mishkan. Allora, vediamo qualche spunto veloce sulla parasha. Allora, come abbiamo detto all'inizio, Graziella, però se ti metti in muto forse. Allora, Itrò, se no ti aiuto io, però vedo che hai difficoltà. Forse faccio io più veloce. Vado io. Ecco, no, ce l'hai fatta? No, di nuovo no, va bene. Non toccare niente che ho fatto io, vai. Ecco, no, perché poi i rumori non ci sentiamo in lui. Allora, abbiamo Itrò che sente quello che moltissimi altri udirono, ma appunto Itrò è l'unico a giungere alle giuste conclusioni. Perché, come nella vita, tanti sentono, ma non ascoltano. E questo perché le cose di cui vengono a conoscenza si fermano alle orecchie senza raggiungere poi il cuore e l'anima. Invece, nel caso di Itrò, queste grandi meraviglie che Hashem aveva realizzato, miracoli grandiosi, li interiorizzò, li comprese e la conseguenza, come tutte sappiamo, abbiamo detto prima, poi fatto sì che ha ammesso lui che rappresentava tutte le idolatrie del mondo, che di Dio ce n'è solo uno, che è Hashem. E infatti lui aveva conosciuto tutte le forme di idolatria esistenti al mondo in quel periodo, e adesso abbiamo una spiegazione appunto del Reb a questo proposito, che non solo che aveva conosciuto, ma addirittura approfondito la conoscenza di tutte le forze presenti nell'universo, compresa anche quella degli angeli, dei mondi superiori. E dunque era un paganesimo, nel caso di Tro, altamente intellettuale, ok? E non una mera forma di adorazione di idoli o di forze della natura, come la gran parte dell'idolato. Dunque, quando una personalità di spicco come Tro, in Midian, e non solo, appunto anche il sacerdote, che era, come abbiamo detto, appunto profondamente immerso in questi culti impuri, esclamò: sia benedetto Hashem, unico Dio del mondo. Allora cosa successe? Che tutta la saggezza impura della quale era portatore si trasformò in saggezza totalmente pura e eccelsa, dunque spiritualmente. Dunque solo una persona come lui, dunque attenzione, non Mosè, non Aaron, né i 600.000 ebrei miracolosamente usciti dalla terra d'Egitto. Dunque, solo una persona come lui, che aveva appunto, come abbiamo detto prima, vissuto pienamente nel mondo dell'impurità, cioè nel mondo assoluto, poteva apportare questa rivoluzione di tale, diciamo, entità, trasformando il profano in sacro. Quello che anche poi sappiamo che quello che porterà poi il dono della Torah, di far sì che la materialità possa essere impregnata dalla spiritualità, cosa che prima d'ora era impossibile. Dunque, non ha eliminato i potenziali, ma li ha elevati ai massimi livelli spirituali, ed era appunto, come abbiamo detto, una fase fondamentale nella preparazione, attenzione, del mondo al dono della Torah. Attenzione, del mondo, perché noi ebrei abbiamo ricevuto di fatto la Torah, però il mondo doveva anche accettare. Infatti, quando si sono aperte le acque, si sono aperte le acque di tutto l'universo, anche un acquario in casa privata, per dire, cioè tutte le acque del mondo, perché ovviamente quello che noi accettiamo non è solo per noi, ma implica una trasformazione e ha questa influenza, diciamo, a livello universale. Dunque, ecco, per questo motivo il popolo ebraico ha dovuto aspettare l'arrivo di Tro per ricevere appunto il dono più prezioso, che è la Torah, e consentire così al mondo di iniziare il proprio processo di realizzazione. E dunque questo era tutto, cioè questo arrivo di Tro, dunque tutti i fatti che abbiamo visto, erano di fatto la base preliminare, senza la quale appunto il mondo non sarebbe stato pronto a ricevere la Torah. E come ben sappiamo, se i Ben Israele non avessero ricevuto la Torah, il mondo sarebbe tornato al Tohu Vavohu primordiale. Dunque noi dobbiamo iniziare questa opera, continuare l'opera iniziata piuttosto dai Tro, e perché insieme alla Torah ci è stata conferita la facoltà di trasformare, come abbiamo detto, la materia in spirito, facendo in modo che questo mondo sia un luogo totalmente sacro in cui Hashem possa risiedere e la luce divina possa manifestarsi pienamente. Dunque, dal giorno appunto della rivelazione di Hashem tramite il Don della Torah su Monte Sinai, ci è stata data a noi, attenzione, non ai nostri patriarchi, per quanto erano molto più elevati di noi, ma proprio a noi è stata data la facoltà di cambiare il mondo. Dunque, e chi ha tracciato la via da seguire era proprio Itrò. E noi adesso dobbiamo percorrerla colmando appunto ogni aspetto della nostra vita materiale di santità. E questo è lo scopo ultimo in realtà appunto del dono della Torah. Questo è un primo punto, diciamo, essenziale, basilare che troviamo nella parasha. Un altro spunto, quando in Israele giunsero al deserto di Sinai, e attenzione, vuol dire che il Monte Sinai si trovava in un deserto, la Torah è stata data in un deserto. E questo ci ricorda che è degno di nota, perché, e come precisano anche altri saggi, mette in luce il fatto che la Torah non sia condizionata da alcun luogo, cioè né dal luogo né dal tempo particolare, né da sistemi di vita comuni, chiamiamoli così. Un punto anche molto forte questo, dove appunto la Torah, essendo la Chokhmah di Hashem, essendo parte di Hashem e non solo parte di Hashem, ma la Chokhmah, dunque trascende tutto quello che diciamo noi definiamo come spazio e tempo. Ecco perché appunto è stata data di proposito su Har Sinai. E come abbiamo visto ieri, prima la Torah è stata data e proposta alle donne con fare gentile, no? Delicato, diciamo così. Ecco, è entrata un'altra donna virtuosa. Doveva entrare quando parlavamo delle donne, madame.
Sarabella, scusa il ritardo, ma
No,
stavo una
ci
Brit. No,
mancherebbe.
stavo una Brit, una Brit.
Ah, Baruch Hashem, che bello, che nirbus machot be Israel. Amen che nirazzon. Amen che nirazzon.
Amen,
Allora, il
amen, amen.
famoso
Sì.
pasuk, tomar le
No, che
becche.
poi mi sono emozionata, vi interrompo. Chiudo un attimo e poi ci sentiamo. Chiudo un
Eh
secondo, eh.
sì. Allora, il Passuk, appunto, capitolo 19, e Passuk 3, che dice che così riferirai alla casa di Jacob, dirai, parlerai appunto in modo delicato, come abbiamo detto, alla casa di Jacob, ossia alle donne, e poi in modo un po' più duro agli uomini. Allora, lo scopo dell'esodo, dunque dell'uscita dall'Egitto, come tutte ben sappiamo, appunto era il dono della Torah. Ma ancora, come insegnano i nostri saggi, l'esodo avvenne grazie a delle donne. Partiamo dalla mamma di Moshe Rabbeinu, per poi passare alla sorella Miriam, dunque la Yocheved che porta al mondo il Redentore, Yocheved e Miriam che, come ben sappiamo, sono quelle che hanno disobbedito all'ordine del faraone di uccidere ogni figlio maschio, e dunque grazie a loro non solo si è creato il popolo ebraico, ma come abbiamo visto anche all'inizio di Shemot, hanno accudito, coccolato e, diciamo, ha portato ogni tipo di bisogno di questi neonati, dunque creato, dando vita fisicamente e spiritualmente a questo popolo che sarà quello che uscirà dall'Egitto. Miriam è quella che, grazie a lei, poi è nato Mosè col suo consiglio, e tutte le donne, quando abbiamo attraversato settimana scorsa il Yam Suf, pronte con la loro emunah già dall'Egitto, con tutti i loro strumenti musicali, a proposito, le nostre morot di musica, e perché erano appunto sicure che Hashem avrebbe operato grandi miracoli e attuato, diciamo, la sua volontà, ossia di liberare il proprio popolo. E dunque, grazie ai meriti di queste donne grandiose, e sappiamo anche che la schiavitù delle donne era molto più ardua rispetto a quella degli uomini, dunque hanno molto sofferto, e malgrado la sofferenza morale e fisica, sono rimaste salde nel loro credo in HaKadosh Baruch Hu. Dunque, grazie ai loro meriti, dunque grazie alle donne, l'esodo ebbe si attuò, e Mosè appunto si rivolse anche qui, prima di dare la Torah, alle donne, e questo perché anche sappiamo che Kimetzet Hamerz Mitzrayim Arenu Niflaot, come allora anche adesso, prestissimo, che stiamo tutte vedendo Mashiach arrivare a grandi passi, e è il merito delle donne che giovedì sera prima di Shabbat viene preparati, si siedono o cu mentre cucinano e preparano, ascoltano i direttorati. Più, ecco, virtuose, donne virtuose, Shetiu Briot Kulchen. Dunque, anche questa ultima, prossima redenzione sarà grazie alle donne, come portato nella Cucci Munì, le generazioni vengono redente solamente come ricompensa per le donne pie del tempo. E così dunque anche adesso, Bezrat Hashem, amen. Allora, noi ieri, nell'ultima parte dell'ultimo passo di Humash di ieri, abbiamo visto che Hashem, dunque, ci definisce: voi sarete per me un regno di Kohanim. E Rashi dice Kohanim nel senso di principi. Dunque, di norma, come tutti sappiamo, Kohen sarebbe sacerdote. In questo caso Rashi respinge questa interpretazione e visto che il Passuk si sofferma in realtà sulla santità dunque, del popolo ebraico. Dunque, se Kohanim dovesse significare sacerdoti, allora sarebbe anche ripetitivo. Allora Rashi aggiunge che in questo contesto preciso, appunto, la Torah si riferisce al popolo ebraico non in quanto santo, ma in quanto popolo comune, cioè la Torah non è stata data agli angeli, ma comuni, ai comuni mortali, a noi ebrei comuni mortali, che bevono, mangiano, dormono, no? Mi è riportato nel Talmud, Masechet Shabbat 88b. Però, grazie appunto alla Torah, queste persone, appunto comuni mortali, possono elevarsi spiritualmente e diventare un popolo kadosh, un popolo santo, come lo sono di fatto appunto i Kohanim. Che come sapete fino ad oggi si dà la priorità in tutto e per tutto ai Kohanim. Adesso la prima mitzvah, allora abbiamo ovviamente i 10 comandamenti, che qui ci vorrebbero 10 lezioni solo per loro. Comunque, la prima mitzvah data all'Am Israel dopo il dono della Torah fu un divieto: e non creare idoli d'oro e d'argento. E poi questa stessa mitzvah è seguita immediatamente dalla mitzvah di costruire un altare, no? Di terra, che mi direte, quello è un precetto positivo, però racchiude una connotazione negativa, visto che di terra, la terra è calpestata da tutti, infatti perché si dice che quando camminiamo per strada dobbiamo pronunciare, non solo pensare, ma preferibilmente anche pronunciare parole di Torah, Teilim, Mishnayot, qualsiasi cosa che sia di Torah, perché la terra, sennò dice: tu che diritto hai di calpestarmi? In cosa sei meglio di me? Invece quando noi umani, appunto, abbiamo il viso verso l'alto, verso Hashem, la mente verso Hashem e la bocca che proferisce parole di Torah e di Kedushah, allora sì, abbiamo questa superiorità rispetto alla terra, terra dalla quale siamo stati presi e non torneremo perché Hashem manda adesso Mashiach e la morte verrà inghiottita per sempre a me. Dunque, cosa ci insegna? Che il primo passo della crescita spirituale dell'ebreo deve essere, se desidera avvicinarsi a Hashem, deve scrollarsi di dosso tutti i propri desideri, soprattutto il proprio ego, creando una sorta di vuoto, tra virgolette, spirituale, per lasciare penetrare, appunto, dar posto, lasciar penetrare la santità della Torah. Allora, poi va bene, avremo tantissimi altri punti, però voglio anche soffermarvi allora, così, un assaggio sull'ottica della Hasidut che abbiamo visto oggi. E adesso passo all'Aftarah per poi parlare sempre di Hasidut, lato appunto Hasidut del Seder di Tu Bishvat. Allora, l'Aftarah di Tro, bellissima Aftarah, ci troviamo in Ishaya. Ishaya al capitolo 6, da Passuk 1 a Passuk 12, e vabbè, poi secondo poi tutti i Minagim, però noi ci soffermeremo sulla prima parte. Allora, cosa è riportato in Devarim? Che Ishayahu, no, partiamo prima di Uzia, pardon. Allora, Uzia, figlio di Amazia, che era uno dei re di Giuda, si era lasciato trascinare dall'orgoglio. Abbiamo appena parlato dell'ego, no? E allora, a proposito, ecco, Uzia si era lasciato appunto trascinare da questo orgoglio introducendosi dentro il Beta Midrash e osando ardervi degli incensi, che, come ben sapete, è un atto vietato a chi non fosse Coen. È vero che abbiamo detto, Vatem Amelechet Coanim e Coi Kadosh, siete considerati come Coenim, però attenzione, poi ognuno nello specifico, se non sei veramente Coen, non puoi attuare determinate mitzvot nel Beta Midrash. Dunque Hashem lo castigò colpendolo con la lebbra, ma vedremo un attimino l'iter prima. E in quel proprio anno, che appunto Uzia viene punito, Ishaya inizia a profetizzare. E in questa parasha, dunque abbiamo, a parte no, ovviamente 10 comandamenti, e quando appunto abbiamo visto nel dono della Torah, era dunque in questo, piuttosto riprendo dall'Aftarah. Allora, cosa vediamo in questa Aftarah? Il concetto di Massi Merkava, questo punto che approfondiremo, Blinede, questo carro divino, che è una visione particolare, profetica di Ishayahu, che era simile appunto, per portata e intensità spirituale, a quella di cui Bnei Israel poi godettero al momento del dono della Torah, in questa appunto parashadita. Allora andiamo, studiamoci un attimo questa Haftarah bellissima con le spiegazioni. Allora, nell'anno della morte di Uzia, non abbiamo detto che quando Uzia fu colpito dalla lebbra è lì che Ishaya comincia a profetizzare, perché qui parliamo di morte, come ben sapete, tra, diciamo, i casi in cui una persona viva fisicamente però è considerata morta, il cieco, il povero e anche in questa categoria c'è il lebbroso. Siccome appunto è come punizione, Hashem l'ha colpito con la lebbra, allora essendo lebbroso era considerato come morto, dunque non perché fosse morto quell'anno, ma è stato colpito dalla lebbra. Dunque nell'anno in cui, dunque letteralmente della morte, ma nel senso in cui è stato colpito dalla lebbra, Re Uzia, dice Ishaya, vidi Hashem seduto su un trono alto ed eccelso, i cui margini empivano il santuario. E allora, attenzione, prima voglio sottolineare che Hashem giudicò Uzia per la colpa commessa, cioè di essersi accaparrato il diritto alla Keunah, come ve l'ho ricordato prima, che non gli spettava. E lui, appartenendo lui alla tribù di Judà e non di Levi, perché sapete che Coanim discendono ovviamente dalla tribù di Levi. Lui, Uzia, è re di Uda, figlio di Amazia, era discendente di Uda e dunque stirpe reale, ma non di Coanim. Allora, riprendiamo adesso questa immagine di Ishaya, dove vede Hashem seduto su un trono alto e eccelso, le immagini empivano il santuario, lo sovrastavano, pardon, dei serafini in cielo, dunque per servire Hashem, ciascuno dei quali aveva 6 ali. Con due si copriva il volto per non guardare in direzione appunto della provvidenza divina, con due le gambe per pudore, come abbiamo visto, ricordato anche del Misbea, di modo che l'intero corpo non fosse scoperto davanti alla presenza divina. E però qui anche viene riportato un Midrash che gli angeli avevano gambe simili a quelle di un vitello e le coprivano appunto per non ricordare al popolo ebraico il peccato appunto del vitello d'oro. E dunque, e con due si copriva il volto, con due le gambe, con due volava, eseguendo poi la volontà di Hashem. E proclamavano l'un l'altro, dicevano, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. Wow, aiuto! Dove sei entrata? Prima cosa, lunghissima vita, perché ogni volta che io ricordo Ishaya, il profeta Ishaya, non posso non pensare alla madre del nostro Ishaya. Però non sei entrata subito, cara. Lei ha aspettato che io pronunciassi Kadosh, 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 e voilà, Hashem Tsevaot. Fantastico. Allora, dunque, i serafini chiedono l'un l'altro il permesso di iniziare a cantare, di modo che ciò avvenga simultaneamente. Ascoltate bene perché. Qualora uno di essi dovesse iniziare da solo, verrebbe bruciato. Ecco perché uno chiede all'altro il permesso, molto interessante. E cosa proclamavano l'un l'altro simultaneamente gli angeli? Santo, 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 e ascende le schiere. Tutta la terra è colma della sua gloria, come lo diciamo tutti i giorni nella Tefillah. Dunque, Hashem è santo perché tre volte santo, santo in cielo, santo in terra e santo in eterno. Dunque, quando pronunciamo Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem, cercate di ricordarvi che Hashem è Kadosh in cielo, Kadosh in terra e Kadosh in eterno. E gli stipiti delle porte del Beit HaMikdash si mossero di diversi cubiti, pardon, al suono di questo richiamo degli angeli che volevano condannare Uzia all'arsione o a essere ingoiato dalla terra come lo fu di fatto Korach e la sua congrega, ma alla fine uscì una voce dal cielo che condannò Osia solo, diciamo, alla lebbra, non a arder, all'arsione o all'essere inviato nella terra. Dunque, si mossero al suono del richiamo e la casa si riempì di fumo. E quando parliamo di fumo, simbolo della collera di Hashem, appunto per Uzia. Al che, dice Ishaya, dissi: Oimè, sono perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e vivo fra un popolo dalle labbra impure. Attenzione, ricordatevi questa sua affermazione a proposito di Am Israele, poiché i miei occhi hanno visto il re Hashem, Dio delle schiere. A quel punto, perché lui si dice in che senso muoio, nel senso che non merito di vedere la presenza divina, era il senso di umiltà che l'ha detto, lo precisiamo. E uno dei serafini, come ci spiegano i Mefarshim, si tratta di Michael, volò verso di me, Cesciaia, con in mano una brace, presa con le pinze da sopra l'altare, da proprio al Mizbeach, di cui si parla anche della Parashah. Con questo, con esso mi toccò la bocca e mi disse: avendoti questo to toccato le labbra, ora verrà rimosso il tuo peccato, la tua colpa è espiata. Allora, il dolore, ci spiegano i Mefarshim, provocato dal contatto con la brace, è ciò che ti farà espiare la colpa di aver definito Israele un popolo dalle labbra impure, che vi ho detto, ricordate? Che cosa ha affermato? Che Am Israele l'ha definito, cioè prima se stesso e poi il suo popolo, cioè Am Israele dalle labbra impure. E sapete che Hashem non permette mai di parlare dei suoi figli, no? Come l'ha fatto anche Moshe Rabbeinu, no? Con la lebbra, no? Vi ricordate? Allora, dunque, questo capitolo che stiamo leggendo, non è il primo capitolo del libro, siamo al sesto capitolo di Ishaya, attenzione, però qui viene, in questo sesto capitolo, riportata la prima profezia di fatto di Ishaya, perché, come l'abbiamo visto anche nel Rashi, la Torah non segue sempre l'ordine cronologico degli eventi, l'abbiamo appena visto, per le studiose di Chittat, e più volte comunque l'abbiamo visto. Dunque dice così, dunque, a quel punto allora viene espiato il peccato e dice Ishaya, udì la voce di Hashem dire: chi manderò a redarguire il popolo di Israele e chi andrà per lui? A quel punto io Ishaya dissi: eccomi, mandami, il famoso Hineni, ragazze, che l'abbiamo visto molte volte, no, nella Torah, l'essere pronto, no, alla missione divina, con sottomissione totale, ovviamente, come l'ha fatto Avraham Avinu e tanti altri che abbiamo visto e studiato insieme. A quel punto, dunque, dopo che Ishaya affermò: eccomi, mandami, Hashem disse: va e di a questo popolo, io vi dissi, ascoltate attentamente, ma voi non voleste capire. Vi dissi, guardate bene, ma non voleste sapere. a differenza, come abbiamo visto prima, di Tro, che ha sì interiorizzato quello che ha ascoltato, sentito e udito. Il cuore di questo popolo è ricoperto di grasso, le sue orecchie indurite, i suoi occhi spalmati per non vedere, non sentire con le orecchie, non capire col cuore, per non tornare ad Hashem ed essere risanato. A quel punto il famoso Admatai, no? Che noi chiediamo oggi per Mashiach, Ishaia diceva Omar, Admatai Hashem, fino a quando rifiuteranno di ascoltarti? Questa è la domanda che Ishaia pone. E Hashem disse, finché le città rimarranno spopolate, cioè finché non subiranno castighi e verranno esiliati, in altre parole. Le case disabitate, il paese deserto, desolato, e Hashem allontanerà gli uomini, saranno molti i luoghi abbandonati nel paese. E qui il nesso con Tuvishvat, ascoltate bene, che dice così. Il popolo ebraico sarà simile ad alberi senza frutto in autunno, le cui foglie cadono una lasciando solo tronco e rami. Così gli ebrei subiranno disgrazia dopo disgrazia, e quello che è successo nel corso dei secoli, purtroppo, che si è avverato, finché non ne rimarranno che i tzaddikim. Secondo invece alcuni pareri, il termine Assiriya, tradotto anche come esser decima parti, si riferisce ai 10 re da Uzia, di cui abbiamo parlato prima, compreso fino alla distruzione del Bet HaMikdash, accompagnata poi, come sappiamo, dallo sterminio del popolo e dall'esilio dei reduci. E però, attenzione, come gli alberi che in autunno si spogliano del tutto lasciando nudi tronco e rami per poi rifiorire in primavera, così il popolo ebraico un giorno tornerà a fiorire, molto presto. Ultimo passo che faccio con voi dall'Aftarà, poi c'è fin qua si interrompono fino al prossimo passo, i Sefaraditi, Chabad, poi gli Ashkenaziti vanno avanti, però oggi non andiamo avanti con gli Ashkenaziti. Dunque, vi sarà una decima parte, vi sarà distruzione, come il terebinto e la quercia in autunno, dei quali rimane solo il tronco, così la progenie santa sarà ciò che rimarrà di esso, dunque i tzadikim, come abbiamo detto. E rimanendo nel tema appunto ricordato nell'Aftarà di Tu Bishvat, dunque degli alberi, del ramo, del tronco. Allora, adesso facciamo diciamo, ricordiamo il Seder Tutti Bishvat, chi ha l'ha festeggiato ieri sera, chi oggi, ognuno nel suo. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo Seder, o viene chiamato anche Tikkun di Tu Bishvat, fa parte di quei usi, diciamo, divulgati dai cabalisti a Tzfat a partire dal XVI secolo in poi, in tutte le comunità, che è molto simile alle veglie notturne che si usano fare fino ad oggi anche di Shavuot e di Hoshana Rabbah. Allora, il Tikkun è incluso in questa opera chiamata Chemdat, pardon, Chemdat Hayamim, letteralmente l'ornamento dei giorni. Dunque, è stato scritto a Gerusalemme, questo al principio del XVIII secolo, e descrive appunto la vita e le regole a cui un ebreo mistico, diciamo così, deve attenersi nel corso dell'anno. È stato poi pubblicato a Livorno nel 1823, in un volume con il titolo Pri Etz Hadar, molto interessante. Allora, Tu Bishvat è una data importante, ovviamente, per tutte le mitzvot che riguardano in particolare la terra di Israele, ok? Dunque viene data la priorità, dunque, ovviamente, ai frutti per i quali viene lodata la terra di Israele. Grano, orzo, uva, fico, melograno, ulivo e dattero, come tutte. Chita Seora, Geten, Tena, Rimon, Zait, Zeta, ma 17 anni fa, quando insegnavo alle elementari, ho insegnato questa canzone. Chita Seora, Geten, Tena, Rimon, Zait, Zeta, ma grano, orzo, uva, fico, melograno, ulivo e dattero. Ecco, giusto per. Allora, il collegamento tra Tu Bishvat, Seder Tu Bishvat e Seder Pesach viene dato dall'uso di bere 4 bicchieri di vino. Allora, nel Seder Teotihuacfat, a differenza di Pesach, il primo è tutto vino bianco, secondo bianco, vino bianco misto con vino rosso, metà dunque rosso e cioè bianco e rosso, rosso bianco e tutto rosso, poi il quarto. E allora, i 4 bicchieri di Pesach, come ben sappiamo, rappresentano 4 stadi verso la progressiva conquista della libertà all'Egitto e quelli di Tu Bishvat, la liberazione della natura e quella appunto di Eretz Israele in particolare, dunque dal rigore invernale che rende appunto e tende diciamo a congelare, no? E impedire quello che viene, diciamo, chiamiamolo l'uscita di questi germogli, dunque lo sviluppo dei frutti. Dunque, parallelamente alla liberazione della natura, deve ovviamente avvenire la redenzione della persona stessa. E come dicevo, che Hashem ci faccia uscire ognuno dal nostro esilio personale, e dunque, che anche questo, grazie all'uscita personale noi stessi del nostro esilio, poi arriveremo a rompere l'esilio di tutto il popolo ebraico. E l'intero esilio nel quale geme appunto ogni creatura. Allora, poi abbiamo il Midrash che ha cercato di dare ai frutti un significato che li collega alle caratteristiche del popolo di Israele e alla Torah. Dunque, il Seder, appunto, è un'occasione di riflessione sull'esistenza appunto del popolo ebraico, del suo rapporto con la Torah, con la terra che Hashem ci ha donato per Israele. Dunque, il messaggio è che l'ebreo non può vivere in un permanente esilio dalla Torah e da Eretz Israel e deve appunto ristabilire dunque l'etachen da cui il termine tikkun, lo stato naturale. E c'è anche un significato universale, come tutta l'esperienza ebraica che si muove tra poli diversi e complementari. Infatti, abbiamo visto appunto appena studiato la parasha di Yitro. Yitro che rappresentava l'impurità del mondo che si sottomette, si annulla davanti all'esistenza di un unico Dio. E dunque anche qua è significato universale. Dunque abbiamo, dunque per cogliere questa dimensione umana universale è necessario ricollegarsi ad avvenimenti precedenti alla storia del popolo ebraico, soprattutto tutto quello che è narrato libro di Bereshit, della Genesi, a proposito appunto di Adamo e Havva, dell'albero della conoscenza, del male e del bene, e mangiando dunque i frutti di Tu Bishvat, compiamo un'azione restauratrice, compiamo un tikkun di quello che appunto è successo nel Gan Eden con Adamo e Havva. E dunque abbiamo, dunque con un'azione comandata, redimiamo un'azione contraria alla divina, sia perché compiamo l'azione rimasta incompiuta, appunto mangiando dei frutti dell'albero della vita, che sarebbe il mistico albero delle Sefirot. Dunque, se diciamo, vogliamo entrare nel vivo del Seder e cogliere il senso un punto più profondo, allora vediamo qualche aspetto della mistica dello Zohar, di Rav Yitzhak Luria, 1534, venuto a mancare nel 1572. Allora, secondo appunto il libro dello splendore dello Zohar, che è, come tutti ben sapete, il testo fondamentale della Kabbalah, l'essenza più intima della divinità non ha né attributi né qualità, dunque è chiamato infinito, Ein Sof, che noi studiando il Tanya ogni mattina, no, riprendiamo questo concetto innumerevoli volte. Dunque, questa essenza profondamente nascosta si manifesta attraverso, nascosta per noi umani, dunque si manifesta attraverso 10 attributi fondamentali che sono diversi gradi della manifestazione appunto del divino, chiamati appunto Sefirot o regioni mistiche. Allora abbiamo il Keter Elyon, la suprema corona. La Chochmah, la saggezza, sarebbe l'idea primordiale di Hashem, la Binah, l'intelligenza, la forza, la capacità di sviluppare quest'idea primordiale, il Chesed, l'amore, la bontà, la grazia di Hashem, dunque molto di cui godiamo, il fatto che esistiamo già. Poi abbiamo la Gvura al Din invece, dove è la potenza di Hashem, però che si manifesta tramite questa forza giudicante, punitiva, rigorosa. Poi Rachamim, misericordia. Poi abbiamo Netzach, che è infinito, no? La stabile durata di HaKadosh Baruch Hu, la maestà di HaKadosh Baruch Hu, gli Yesod, il fondamento, tutte queste forze attive generanti di Hashem, e infine il Malchut, il regno di Hashem, indicato anche con Knesset Israel, la Shekhinah, no? Dunque, questo mondo delle Sefirot è considerato un organismo mistico. E le due più importanti immagini, diciamo così, di questo organismo usate al riguardo sono quella dell'albero e quella dell'uomo. Ecco perché, adesso a proposito di Tu Bishvat, si ricorda ciò. E, ecco perché, appunto, nella mistica ebraica c'è questa valorizzazione del Rosh Hashanah Ilanot, capodanno degli alberi. Dunque, uomo albero, dunque c'è questa equivalenza uomo albero, che ovviamente è accennata, che Adamo Ezza Sadeh in Devarim, e equivalenza albero a Kadosh Baruch, sulla base del valore numerico di Ilan. Ilan vuol dire albero, come sapete in ebraico, valore numerico 91. La somma dei nomi di Hashem, Adò, no? Come quello che diciamo nella fila e mai, e il tetragramma Yud-Kevav-Kei 65, Ado Yud-Kevav-Kei tetragramma 26, 65, 26, 91, stesso valore numerico di Ilan, albero. Dunque, in virtù di questa equivalescenza è possibile comunicare tra i diversi mondi, mondo umano, quello della natura e quello del divino, che sono tutti legati. E Rabbi Yitzhak Luria, che abbiamo ricordato prima, Maria Kadosh, esprime questo concetto, processo, diciamo, cosmico creativo di Hashem. E all'inizio del processo, non vi è atto con cui Hashem procede verso l'esterno, diciamo, proietta dal suo essere infinito questa forza creativa, ma piuttosto c'è un atto di ritiro, quello che viene chiamato tzimtzum, concentrazione. Non Chas v'Shalom che Hashem si concentra in un luogo, ma sia perché Hashem è tutto e è dappertutto, ma il suo ritrarsi fuori da ogni luogo, il suo essere trascendentale, come se Hashem fosse in esilio nel fondo del proprio essere divino. Concetti molto forti, molto profondi, bellissimi. E abbiamo la Shvirata Kelim, sempre in questi aspetti della dottrina luriana, cabalistica. Dunque, la Shvirata Kelim, quello che viene definito o tradotto semplicemente come rottura dei vasi, e il Tikkun, cioè la dottrina riparatrice, appunto, che abbiamo anche accennato prima. Dunque, quando, ancora qualche minuto di concentrazione, quando irruppe nello spazio primordiale, la luce divina apparve nei più svariati aspetti, assumendo diverse configurazioni. La prima è proprio la Adam Kadmon, l'uomo primordiale, e da cui, dal quale, dalle quali membra, tra virgolette, proruppero queste luci delle Sefirot, delle 10 Sefirot. Ma visto che fin dall'inizio, dunque dal principio, è stata considerata l'esistenza di enti e forme finite, allora furono creati questi kelim, questi recipienti, per raccogliere queste singole luci, per appunto contenerle, preservarle, mentre i recipienti delle tre sfere più alte, Keter, Binah e Chokhmah, appunto, perché abbiamo le tre più alte, poi le sei, diciamo, inferiori, che erano più deboli per contenere appunto questa luce divina, che appunto si ruppero e finirono appunto in frammenti. Ecco perché non si dice che dobbiamo elevare queste nizzozzot, e quando tutte queste nizzozzot saranno elevate, poi Mashiach, appunto, molto presto si rivelerà. Dunque, sono concetti, lo so, alquanto profondi, ma importantissimi. Adesso concludiamo con, allora, da questa rottura dei vasi si sformarono appunto delle clipot, quello che noi chiamiamo gusci, bucce, no? Che sono presenti nelle parti più basse dello spazio primordiale, e dunque il nostro compito, noi dell'essere umano, è di redimere queste scintille appunto rimaste intrappolate, questi gusci, chiamiamoli così, e ristabilire il tutto originario, quello che viene appunto definito il tikkun. Dunque, ogni azione di ogni persona, di ogni essere umano, soprattutto dell'ebreo, ha lo scopo di restituire ad Hashem queste luci, queste scintille che sono disperse nell'esilio della materia, e dunque la libera decisione di ogni Yudi può accelerare o prolungare questo processo. Dunque, vediamo di accelerare e di prolungare. Dunque, la venuta di Mashiach non è altro che il sigillo definitivo di questo processo di restaurazione, dunque di Tikkun. Ok, dunque abbiamo i quattro mondi, ricordiamo Atzilut, Briah, Yetzirah, Assiyah, che è il mondo della divinità, il mondo dei Malachim più alti, poi il mondo dei Malachim meno alti, poi diciamo l'archetipo del mondo materiale, no? La sia. E così come la frutta, no? C'è la frutta che può essere mangiata completamente, come nel caso della Briah, come i fichi, no? Che si mangia sia l'involucro che il frutto stesso. Poi hanno quelli che hanno la polpa esterna, corrispondente al mondo della Yetzirah, come i datteri. Poi la sia, i melograni, ok? Che hanno una buccia, un guscio. E concludo dunque la parte del frutto che è commestibile, simboleggia la parte più sacra del frutto. I noccioli invece l'impurità che penetra nella santità. Dunque la santità del mondo delle forme non è abbastanza forte per estrarre questa impurità, e dunque le bucce rappresentano una barriera per questa parte sacra, barriera che deve essere spezzata per arrivare appunto alla polpa, che rappresenta appunto la parte migliore dell'uomo in questo caso. Bisogna eliminare le scorie, le bucce, e poi raccogliere e liberare le scintille di Kedusha. E infatti si cerca di mangiare, consumare 30 tipi di frutta in corrispondenza dei tre mondi, Yetzirah, Briah e Assiyah, e delle 10 sfirot di ognuno di questi tre mondi, dunque 3 per 10, 30. Se non è possibile avere 30 specie di frutti, allora si deve cercare di mangiare almeno 12, che sono in corrispondenza delle diverse combinazioni del nome di Hashem, questo sempre secondo la Kabbalah. E ci sarebbe ancora tanto da dire, ma per oggi mi ho tenuta abbastanza concentrate. Ok, no, perché è veramente interessantissimo. Comunque, nel Seder di Tu Mishvat, quello appunto secondo la Kabbalah, si legge nel Chumash Bereshit, il primo capitolo, dai Psukim da 9 a 13, nel Chumash Devarim, l'ottavo capitolo, da 1 a 10, nel Chumash di Vayikra, il 26° capitolo, da 3 a 13, nel Yeheskel, capitolo 17, da 22 a 24, capitolo 34, da 22 a 31, capitolo 36, da 24 a 36, in Yoel, secondo capitolo, Psukim da 18 a 27, i Salmi 65, 72, 147, 148 e 126, poi ci sarebbe una fila speciale, diverse Mishnayot e una parte, un accenno allo Zohar, alla Kabbalah. Dunque, per chi poi si sente indifferita alla lezione e vuole leggere anche in parte, anche stasera o anche domani, perché leggere Torah e Kedushah, certo, il giorno stesso è l'ideale, ma qualsiasi momento è valido. Vi raccomando, interessantissimo, bellissimo, profondissimo, e che questa Kedushah di Torah, Nevi'im, Ketuvim, abbiamo visto dunque il Chumashim, Bereshit, Dvarim e Vayikra, abbiamo visto il Heskel, Nevi'im e Yoel, abbiamo visto i Salmi, gli agiografi, dunque proprio più la Kabbalah, lo Zohar, più le Mishnayot, la Halakha, dunque tutta questa che dunque ricopre tutto quello che è Torah, Nevi'im, Ktuvim, Hasidut, il Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod, tutta questa Kedusha che chi, come me ieri sera, chi altri oggi in giornata, ha avuto il merito, diciamo veramente, di poterle leggere, che questa Kedusha, come dico anche ieri sera, facevo un po' le veci, allora, che tutti noi questa Kedusha possa espandersi su tutto il nostro gruppo, su tutta Misrael, che possa portare la Geulah, Amitit Vashlemah, e che tutte le scintille da elevare siano completate e che Mashiach possa venire e che tutte noi possiamo accoglierlo. Besimcha ubetuv levav, Shabbat Shalom uvevorach, buonissimo Shabbat di Aseret HaDibrot, dei dieci comandamenti di cui ho parlato un po' meno perché mi sono soffermata su altro, ma che ovviamente importantissimi, che tutte noi sentiremo, Bezrat Hashem, ognuno nel proprio tempio, in gioia, in salute, che facciamo sì che queste parole e questa Torah possa impregnarsi in noi, essere tutt'uno con il nostro essere, il nostro corpo. Amen. Che nerazzon. Vi auguro ogni bene a tutte voi, a tutte quelle che ci seguono anche in differita, e Shabbat Shalom Uvorach.